Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 21, i versetti 5-19. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo: sono io, oppure il tempo è vicino. Non andate indietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze, e vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Allora avrete in mente, mettetevi in mente, allora avete occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo sarà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Malachia. Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Parola di Dio.
Prendiamo.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello? Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da aiutare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni tra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, che soltanto nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Avrete notato la serena contemplazione del creato che veniva proposta nel Salmo 103 che abbiamo cantato. Avete il testo in mano, quindi vi consiglierei di tenerne conto, magari ve lo portate anche a casa se ce n'è bisogno, ma è molto impressionante la contemplazione serena del creato che ha questo salmista. Ed è un invito anche per noi. I padri della Chiesa l'avevano capito molto bene e parlavano a questo proposito di cosmiche teoria, contemplazione del mondo, le bellezze della creazione, l'ordine, l'armonia con cui si manifestano le diverse opere della creazione di Dio. E l'uomo stesso si inserisce in modo armonico in questa armonia universale. Ogni strofa è un invito a contemplare la realtà cosmica, le piante, gli animali, e perfino l'uomo con il suo ritmo del mattino, della sera e del riposo. Ma poi c'è un'affermazione nel Salmo che ci può introdurre nelle letture che abbiamo ascoltate, soprattutto la lettura del Vangelo e quella anche della seconda lettera ai Tessalonicesi. Se nascondi il tuo volto, tutti vengono meno. Togli loro il respiro e muoiono, e ritornano nella polvere. Dunque la contemplazione del salmista, da una parte è una contemplazione estatica di fronte all'armonia dell'universo, ma dall'altra è anche segno della profonda convinzione di fede del salmista, che tutto questo è possibile grazie allo sguardo di Dio. Appunto che se tu togli loro il tuo sguardo, non hanno più consistenza. Sullo sguardo vorrei cercare di richiamare la vostra attenzione questa sera, perché è ciò che gli apostoli chiedono a Gesù. La loro contemplazione però non è la contemplazione cosmica, ma è quella che veniva chiamata la antropiche teoria, cioè le cose belle che ha fatto l'uomo, le belle costruzioni. Il Tempio di Gerusalemme è considerata una delle sette meraviglie del mondo, ma tutte le opere d'arte, che sono pure frutto delle mani dell'uomo, sollecitano una contemplazione analoga a quella che avevamo chiamato cosmiche teoria, perché anche l'uomo è capace di di fare cose belle, cose armoniche. Pensate a una creazione musicale, a una creazione architettonica, una creazione pittorica. Cioè l'uomo può fare delle cose belle, talmente belle da poter essere accostate alle cose belle fatte da Dio nella creazione. Ma anche in questo caso però vale il versetto del Salmo. Se Dio toglie lo sguardo, rimane semplicemente polvere, carne. Vuol dire che anche le opere creative dell'uomo sono frutto di questa accondiscendenza di Dio. Sto leggendo le narrazioni sul Salmos di Sant'Agostino e lui sistematicamente, quasi salmo per salmo, ripete: ma se non ci fosse stata la grazia di Dio su di te, cosa avresti potuto fare? Nulla. Nulla di bello e nulla di buono. Prendi consapevolezza di tutto questo e loda questa realtà che non puoi far ammettere, di cui non puoi far a meno di ammettere l'esistenza, ma di cui ti sfugge tutto, non sai. E Agostino ritorna alla conclusione di San Basilio di Cesarea: di Dio si può dire che c'è, ma nessuno potrà mai dire che cosa è. Oti estin, uc ti estin. E solo tenendo conto di questo mistero inaccessibile di Dio, che tu puoi avere la prospettiva giusta per godere delle cose create e per godere anche delle creazioni degli uomini. E gli uomini possono anche regolare, armonizzare una società. Gli eventi storici sono a loro volta un'occasione per contemplare. La chiamavano historiche theoria, contemplazione della storia, perché la storia, se è saputa leggere, in realtà è magistra vitae, maestra di vita. Sono tantissime le cose belle che sono venute fuori nella storia e nelle storie degli uomini. Dunque c'è una cosmiche teoria, c'è un'antropiche teoria, c'è una historiche teoria. Ma tutto questo, è da qui che inizia il Vangelo di Luca oggi, tutto questo può sparire da un momento all'altro. Togli loro il tuo sguardo, Signore, e si riducono in polvere. E Gesù risponde: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. È un invito fortissimo, a rendersi conto della relatività di tutto ciò che pure è stato estremamente bello, è stato estremamente buono, armonico, è stato anche costruttivo, come è stata costruttiva la storia, e tuttavia fumo, 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 tutto ridotto in polvere. Una fortissima insistenza nel primato di Dio in tutte queste realtà cosmiche, umane, storiche. E tutte le capacità anche creative dell'intelligenza umana, perché poi l'ultima contemplazione alla quale invitano i padri della Chiesa è la cosiddetta noetiche o pneumatiche teoria, la contemplazione delle opere della mente e la contemplazione delle realtà spirituali. è tuttavia l'insieme di tutte queste realtà. Se non hanno sopra di sé lo sguardo di Dio che le mantiene in vita, che le fa sviluppare, che le fa continuamente nuove come lo spirito che rinnova continuamente tutte le cose, si riducono a polvere, fumo, a nulla. Di tutto quello che voi vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. E noi che siamo colpiti proprio come un pugno nello stomaco, abbiamo risposto dicendo sì, ma quando, come, dove? Subito, no? Gesù non ci dà la soddisfazione di sapere prima quando, dove, come, no. La provocazione è a prendere atto del mistero. Ci sono delle cose che ci sfuggono, ci sono delle cose delle quali noi pretendevamo di essere padroni, di elaborarle secondo i nostri criteri, di svilupparle secondo le nostre tecniche e i nostri ragionamenti, ma ci sfuggono. E il richiamo al mistero. Questo mistero nasconde però, nello stesso momento, la pienezza del bene e la pienezza del male. E questo ci sconcerta. È l'albero della conoscenza del bene e del male, che sempre proseguendo all'interno della tematica della contemplazione, i padri della Chiesa identificavano col mistero della croce di Cristo, dove si contempla fino a che punto può arrivare il male, ma anche fino a che punto può arrivare il bene. Ed è questa davvero una sollecitazione fortissima a non farsi intrappolare all'interno delle nostre curiosità, ma quando, ma come, ma dove, ma cosa, no. Fidarsi e affidarsi a questo mistero che ha le sue radici in Dio e che però nella croce di Cristo rivela simultaneamente le due facce della medaglia, dove arriva il male, ma anche dove arriva il bene. Dunque questo cataclisma di cui parla questa pagina di Luca, che andrebbe completata con la pagina del capitolo 17, l'escatologia. Un'escatologia, cioè una ultima chance che viene data al mondo, ma ultima chance che viene data anche alla nostra vita, perché come c'è un'escatologia del mondo, così c'è una escatologia della singola persona umana. Non la chiamiamo transitus, passaggio, magari in modo più netto, morte, ma quella è la nostra escatologia personale, perché in quel momento lì noi abbiamo l'ultima chance di dire sì o di dire no, di gettarci nelle braccia del Padre: Padre, nelle tue mani affido la mia vita, oppure di restare con un interrogativo sospeso di Gesù: mi hai abbandonato. E dopo? Gesù ha vissuto tutte e due queste possibilità, eh? E Luca le interpreta e fa terminare la vita di Gesù in questo abbandono: nelle tue mani affido la mia vita. Queste sono le provocazioni che ci vengono dal Vangelo di oggi, cioè dal Vangelo che sentiremo proclamare domani. E sono realtà che ci toccano nei sentimenti più profondi. Ho detto che c'è un'escatologia personale, ma c'è anche un'escatologia che può richiamare la comunità in quanto tale, la famiglia, la Chiesa, la realtà sociale, anche la realtà politica, le guerre che non cessano mai. Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Si tocca perfino l'armonia dell'universo. Anche l'universo sembra quasi che impazzisca. Cadranno le stelle dal cielo. Tutto adesso è rimesso in discussione, tutto. Dunque non soltanto le belle costruzioni che gli apostoli invitavano Gesù a contemplare, ma il mondo che abbiamo contemplato con il Salmo. Tutto viene sconvolto e la realtà umana, la storica teoria a sua volta si trasforma in angoscia. La storia abitata dall'angoscia, perché chi ha in mano le leve del potere sembra sfasato, umanamente sfasato. Non riescono gli uomini a creare la pace, a imboccare la strada della pace. È più facile che invece proseguano nelle guerre. E aggiunge adesso l'Evangelista Luca: prima di tutto questo metteranno anche le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e governatori a causa del mio nome. E dunque la grande prova e la grande tentazione e il grande rischio. La gente non vuole sentir parlare del nome di Dio, del nome del Figlio di Dio, nel nome del crocifisso. E quanto più tu tenti di essere coerente con la tua fede, tanto più vieni perseguitato, e vieni perseguitato all'interno dei tuoi stessi ambienti più intimi, più familiari, più, diciamo, chiamati alla tenerezza, all'attenzione, all'amore. Padri, fratelli, sorelle, sarete perseguitati da tutti perché avete deciso di prendere atto del mio nome come rivelazione del crocifisso che fa toccare con mano fino a che punto può arrivare la cattiveria, ma anche fino a che punto può arrivare anche l'amore, che supera la cattiveria, e la gente non è disposta a capire che sia possibile questo superamento. E chiunque tenta di parlarne viene beffeggiato, persino perseguitato, tacitato. Che cosa succederà? E soprattutto, che cosa ci viene chiesto a noi quando ci ritroviamo ormai dentro questo gorgo, questo abisso di male, di incomprensione, di aggressività, di contestazione e soprattutto della bestemmia del nome del crocifisso? E qui arriva la parola chiave per la comprensione di tutta la pagina. Non state a preoccuparvi, no. Non potete presumere di essere voi capaci di rispondere a tutte queste obiezioni. Tutt'altro. Perché per chi vi fa l'obiezione, tutto è logico, tutto è matematico, tutto è preciso, tutto è dimostrabile. Non state a perdere tempo a pensare in anticipo come rispondere. restate nel vostro silenzio adorante del mistero di Cristo crocifisso. Restate in silenzio. È dentro questo vostro silenzio che nascerà la parola alla quale non sapranno come rispondere. Vi metterete di fronte al mistero della libertà di Dio, che viene rispettata anche nella libertà concessa agli uomini, creata immagine di Dio. Mistero. Ci vorrebbero capaci di spiegare perché le guerre, perché il male, perché la cattiveria. Se esiste Dio, perché permette queste cose? Non ci sono risposte. Possiamo arrampicarci sui vetri anche della teologia più elaborata, non ci sono risposte. Le parole di Luca sono precise, non fissatevi di dover rispondere a tutte queste provocazioni, no, al momento giusto sarà Lui a rispondere attraverso la vostra bocca e sarete voi ad agitarli con la vostra accoglienza del mistero e dell'amore, che è veramente sconcertante, perché il mistero dell'amore comprende la libertà non soltanto di chi dà la libertà, ma anche di chi se la prende tutta la libertà e ne fa lo scempio che vuole. E Lui, che è l'amante per eccellenza, non interviene, non umilia, non punisce. Noi sappiamo nella rivelazione che ci viene attraverso il Nuovo Testamento che Dio non solo non rimprovera, non punisce, ma sceglie di condividere l'inferno di questa storia umana. Condividere l'incomprensione di tutto ciò che accade accanto a noi e dentro di noi. Nessun rimprovero, nessuna punizione, ma totale condivisione. È sceso fino agli inferi per prenderci di nuovo per i polsi, tirarci su, ma con estrema delicatezza, proponendo ma non imponendo nulla a nessuno. Nonostante che sia arrivato fino alla profondità degli inferi e abbia sollecitato di lasciarsi amare, non ha mai imposto l'amore, perché non si otterrebbe se non di amore, rispettoso della libertà. Ed è questo ciò che alla fine si sintetizza in una parola conclusiva del Vangelo, ipomone, che noi traduciamo con perseveranza, ma che significa restare sotto questo masso pesantissimo della realtà, del mondo, della storia, degli uomini, senza lasciarsene schiacciare, perché ci siamo avvinghiati alla pietra angolare, colui che ha preso su di sé tutto il male del mondo per poterlo poi redimere e trasformarlo in pienezza di vita. Questa è l'ipomone che ci viene chiesta, un stare sotto, senza nessuna presunzione, senza nessuna pretesa, ma senza mai farci derubare della fede. Questo è l'ipomone. Stare sotto tutte le prove, tutte le aggressioni, tutte le persecuzioni, ma non farci derubare della fede. Non anteponendo nulla, assolutamente nulla, all'amore di Cristo, Pensate che in questa espressione San Benedetto sintetizza tutta la vita del monaco, tutta la vita del monaco, perché le regole possono cambiare, le scelte penitenziali possono cambiare, tutte le motivazioni di vita possono cambiare, ma se resta questo, se resta questa solida pietra del riferimento a Cristo, tutto il resto si trasforma. Se non anteponi nulla, assolutamente nulla, all'amore di Cristo, si aprirà di nuovo davanti a te l'orizzonte della contemplazione da cui siamo partiti all'inizio. E ci saranno cieli nuovi e terra nuova. E non si tratterà più di vedere come è fatto il Tempio, perché non ci sarà. È una città che non ha bisogno di mura, è aperta da tutte le parti, perché non è una città terrestre, ma è la città di Dio. Ecco, queste intuizioni mi hanno fatto avere Agostino, la città di Dio, sta leggendo le narrazioni, e rimango a bocca aperta. Questo uomo del IV secolo, di una intelligenza formidabile, di una memoria assolutamente altro che computerizzata, o di intelligenza artificiale, come si dice adesso. La memoria di Agostino era una memoria viva, una memoria creativa, non era una memoria ripetitiva. E io più vado avanti, più resta a bocca aperta, dico, ma guarda qua, non aveva tutte le tecniche che abbiamo noi, assolutamente no. Eppure era capace di trovare sempre la via d'uscita, creativa, nuova, che ti dà gioia proprio nel verificarla. Ecco, scusate, ho fatto un po' di cultura, però mi sembra che il messaggio sia passato. Quello almeno che intendevo dire, cioè che in realtà, nonostante il cataclisma che si può determinare, noi possiamo qualche volta avere la paura che se questi matti buttano qualche bomba atomica, altro che cataclisma, siamo distrutti, siamo annientati. Rimane questa bella notizia dell'ipomone: stai dentro, sotto la tua pietra angolare, senza anteporre nulla, assolutamente nulla, all'amore di Cristo, e farai l'esperienza dei cieli nuovi e della terra nuova, e si aprirà di nuovo la gioia della contemplazione.
Questo, partendo appunto dalle ultime anche espressioni di Don Innocenzo, così condivido un po' la mia lezione e mi trovo d'accordo, nel senso, condivido, nel senso che il dramma, cioè la pagina, il capitolo 21 di Luca, se andiamo avanti anche a leggerlo, è proprio un capitolo molto forte, perché poi si parla di distruzione, di uccisioni, donne incinte, che sembra che non ci sia scampo, ecco. Tant'è vero che poi si conclude con il testo «La vostra liberazione è vicina, alzate il capo», no? Nonostante tutte queste tragedie di cui si parlava. E io riflettevo che appunto non siamo soli a vivere questi drammi, cioè il dramma di ogni storia personale, comunitaria, familiare, ma il dramma dell'umano, di tutti i tempi, nel modo con cui appunto l'intelligenza umana si evolve, va avanti, ma da che c'è l'uomo, ecco, ci si confronta anche con la realtà del male e soprattutto della tragedia che è l'uomo stesso poi in tante situazioni a provocare il male, non tutto, ma in molte occasioni sì. E quello che mi sembra che nella pagina di oggi Gesù dica, bene, dentro queste tragedie, dentro a tutte queste situazioni così difficili, c'è possibilità, è questo che anche Innocenzo diceva, di dar testimonianza del nome. Cioè c'è una grande possibilità. E qui però c'è anche una grande, potremmo dire, seduzione. Perché mi sembra che tutti anche badate, che no, quelli che ti dicono che il tempo è vicino, non andiate dietro, eccetera. Cioè quando sentirete di guerre, non vi terrorizzate. Cioè da un lato ci sembra che ci sia un'attrattiva, quasi un sedurre le persone a, ecco, il regno di Dio è qui, il regno di Dio è lì, come si dice in altri testi. E, ecco, quando si annunciano tutti questi terrori, sembra, no? E allora ci sono false soluzioni, anche oggi. No, la pace si farà, ma, cioè sono tutte cose che appunto decidono gli uomini, non ci sarà la guerra o ci sarà la pace, no, sono tutte cose, espressioni, modalità, i nostri media poi ci fanno andare di qua e di là, no? E invece per Gesù è proprio il tempo, un po' come di rientrare in noi stessi e di concentrarci in quella profondità di noi che è proprio la testimonianza. Cioè sembra da questa pagina che più si annunciano i terrori più Gesù inculca la fiducia. Mi piace molto quell'espressione: nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Cioè e Gesù va sul livello della fede, quella perseveranza è: guarda che io sono sempre presente, comunque sia, presente anche nella morte, certamente. Questo per me il senso della perseveranza è lo star sotto, ma anche vivere la presenza, vivere nella presenza, perché Gesù ci ha detto: sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ma poi non andrà perduto nemmeno un capello del vostro capo. Cioè è una fiducia che Gesù ci dà rispetto invece agli inganni del mondo, anche nelle situazioni tragiche. E Gesù ci continua a dire: beh, badate, state attenti a voi stessi, vegliate in ogni momento, cercate di non perdere ecco il valore di cui si parlava prima, cioè di non abbassare la qualità dell'amore, perché l'amore vive di fede, di fiducia. Quindi non abbassate questo portandovi di qua o portandovi di là, cioè non abbassate la qualità del vostro amore, del vostro credere nel Signore e quindi della fede, ecco. E leggendo il profeta Malachia, che mi piace sempre tanto, un po' questi profeti minori, lui è l'ultimo dei 12 profeti più piccoli, minori cosiddetti. E il profeta Malachia comincia molto bello, perché il testo che noi leggiamo oggi è importante e ci dà veramente uno sguardo altro, ma proprio inizia questo profeta, che è il profeta del messaggio, dell'ultimo messaggio, perché poi si entra nel Nuovo Testamento. Malachia è proprio l'ultimo dei profeti, e Dio, il Signore, parla così dall'inizio: oracolo del Signore a Israele per mezzo di Malachia. E la parola prima che dice il Signore è: io vi ho amati. Mi piace molto questo, non avevo mai fatto caso più di tanto. dice il Signore, e voi dite come ci hai amati? E poi il Signore risponde, Esaù non era forse il fratello di Giacobbe, oracolo del Signore? Io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. E poi dice, ho reso le montagne di Esaù, cioè di Edom, un deserto, no? Fa impressione, perché io vi ho amati. E poi tutto il libro di Malachia, che subito dopo contesta, perché subito dopo dice, sì, io vi ho amati, sono stato fedele a voi, e cioè Esaù, quello che era contro di voi e contro Dio, non l'ho amato, non si dice che l'ha distrutto, che l'ha fatto, però dice, e voi in risposta mi chiamate Signore e non mi amate, mi chiamate Padre e non avete l'onore, mi chiamate Padrone e non vi comportate come dei servi, cioè, e poi si ribalta la situazione. Allora dice, in che modo io sono stato fedele a voi e voi come avete corrisposto? Peggio che Esaù. Ed è qui poi la critica che fa e che mi piace, perché alla fine non è che dobbiamo identificare questi con popoli, cioè leggere in senso simbolico, ma alla fine il nostro testo dice una cosa molto bella, perché dice così, cioè Edom, Esaù, che è il simbolo della superbia, dell'orgoglio, che poi per Isaia sarà anche Tiro, Sidone, cioè quelli che si ergono contro Dio e uccidendo i propri fratelli. Questi sono i superbi, ecco. E si dice così, sta per venire il giorno rovente, allora tutti i superbi, tutti coloro che commettono ingiustizie saranno come paglia, proprio non hanno consistenza, non ci sarà consistenza. Questo non vuol dire identificare, ma che il male, nell'ultimo giudizio, nel giorno finale, non avrà proprio consistenza. E quindi quel giorno venendo li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciare loro né radice né germoglio, per cui non ci saranno. Invece per voi che avete il timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Questa è una cosa molto bella, perché la vedevo anche con il Salmo. Giudicherà il mondo con giustizia, i popoli con rettitudine. Perché sto riflettendo che quando un popolo, soprattutto nelle guerre, non esiste più diritto e giustizia, il piccolo non sa a chi rivolgersi, a chi si rivolge per avere giustizia. Non c'è nessun diritto, non c'è nessuna giustizia, non c'è un tribunale, non c'è niente. Per cui l'ingiustizia è proprio questo, non avere nessuno che difende un diritto. Cioè, per cui vieni ucciso, pensate oggi che succedono queste... Allora, pensare... noi vediamo sempre il giorno del giudizio come il giorno... È veramente il giorno della liberazione. Dio viene col suo giudizio. E questo giudizio è un giudizio che farà risplendere il bene e sarà come pula il male. Quello che noi giudicavamo essere tanto forte, tanto prepotente, che non ci sarebbe nessuna... Ecco, per il Signore è questo. E questo vale anche per noi, cioè nella nostra vita, cioè il giudizio come il senso di verità, di dare veramente ragione alle cose, è solo di Dio questo senso, ed è un ribaltamento delle logiche umane. Ecco, io vi ho amati, come ci hai amati? Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù, cioè nel senso che sono per il bene, sarò fedele sempre nel bene, e il male non appartiene a Dio, ma avrà la sua fine, il fuoco, ecco, sarà un fuoco purificatore. E questo credo che sia un messaggio molto bello per noi, ecco, dare testimonianza, cioè i tempi difficili, i tempi di prova, le situazioni che non conosci, che non capiamo, sono situazioni dove possiamo dare testimonianza nella forma proprio della nostra fede, del non venir meno nella qualità del nostro rapporto, della nostra relazione con il Signore, e non deviare a destra e a sinistra, non farci attirare da certe situazioni, perché appunto anche il tempo della prova è un tempo, come dice Gesù, difficile. Potremmo anche rinnegare il Signore, l'abbiamo visto di fronte alla passione anche per i discepoli. E quindi non indurci in tentazione, liberaci dal male, questa espressione del Padre nostro credo che sia importantissima da far nostra, perché non siamo così fuori da queste tentazioni, da queste prove. Quindi camminiamo con tutta l'umanità, camminiamo senza capire la verità profonda delle cose, perché non possiamo giudicarle nella loro profondità. Ecco, ma quello che dice Malachia, non tradire il tuo Signore nei momenti difficili, cioè persevera nell'essere amato da Dio e corrispondergli in questo amore. E credo che sia siamo alla fine dell'anno liturgico e credo che il messaggio che ci dà Luca, anche per rimetterci poi nell'attesa nell'avvento e dell'attesa del Signore, sia proprio questo, cioè ritornare, vegliare su noi stessi, sulle nostre comunità, sulla Chiesa, per non farci soccombere dalle situazioni e dalle tragedie, da tutto quello che viene annunciato, ma stare dentro, appunto, come diceva Innocenzo, star dentro nella riflessione e nella relazione con il Signore.
Io ho visto in questo testo un po' la speranza, ma ho dovuto leggerlo tante volte perché sembra che non è molto, non c'è tanta la speranza qua, ma tutto quello che succede fuori, le guerre, rivoluzioni, un regno contro un regno, nazione contro nazione, terremoti, carestie, pestilenze, tutte queste cose che succedono fuori anche succedono dentro dell'uomo, quindi anche dentro di noi succede tutto questo, una guerra, una rivoluzione interiore, c'è una divisione interiore, quindi che non permette di vivere unificati, ci sono terremoti, si muove tutto dentro, carestie, debolezze, malattie, tante cose che stanno dentro e che uccidono all'uomo se non c'è la fede, se non c'è la grazia, se non c'è questo tempo di speranza. Per quello qua il Signore dice: ma quando succede tutto questo, non vi terrorizzate, perché deve avvenire tutte queste cose. Quindi qua viene la speranza, che quando uno sta vivendo tutto questo dentro, quindi le cose che vediamo fuori sono il risultato di tutte queste cose che succedono dentro dell'uomo, per quello pensavo così. E quindi non è subito la fine. Questo è un modo di... questo esce fuori tutto quello che sta vivendo l'uomo dentro. E quindi se questo esce è un modo anche di iniziare un tempo di purificazione, un tempo... una uscita, sì? Ma come ho detto al principio, questi sono anche segnali che ci dicono che il tempo della purificazione si avvicina. Per quello, come finisce il testo, la perseveranza vi salverà. Quindi non è la mia perseveranza, dice qua la vostra, ma se la mia perseveranza sta nel Signore, la perseveranza in realtà me la dà il Signore. Quindi è questo che mi farà unificarmi di nuovo e sanare tutte queste cose, no? E quando siamo in tempo di guerra, di rivoluzione, i pensieri che vanno e vengono, sentimenti che non si ubicano nel posto giusto, quindi tante cose, questo mi ha fatto pensare tantissimo. Quindi le chiedo al Signore che in questo tempo che la si avvicina all'avvento, il tempo anche della speranza, mi aiuti a vivere tutte queste carestie così con speranza, pensando sempre che è il Signore che mi dà la perseveranza per continuare e trovare la vita.
Io sono soffermata anche proprio su questo aspetto della perseveranza e anche alla luce di quello che Padre Innocenzo e Madre Michela ci hanno anche detto, proprio in relazione alla libertà e al dramma umano, e insieme alla perseveranza io vedo anche come proprio un segno della solidità e della profondità della relazione con Dio. E lo vediamo anche nelle storie di amore lunghe, cioè per proprio la perseveranza che ci dice quanto possono essere forti, solide ed eterne. E però credo che di fronte agli scenari che questa pagina del Vangelo ci dipinge, che sono anche proprio l'espressione del dramma umano, cioè c'è un'altra libertà che Gesù ci sta dicendo che noi abbiamo, che è quella di amare, di poter amare sempre, in ogni contesto, e di poter amare perché possiamo in fondo resistere alla tentazione di cedere in qualche modo, a non avere fiducia, a pensare che sarebbe meglio se gli uomini non fossero così liberi di fare quello che vogliono. Però effettivamente è vero, cioè la libertà è anche un po' un mistero, perché è la porta del male, ma è l'uomo che sceglie, l'uomo può scegliere una cosa e può scegliere l'altra, cioè la libertà è anche il segno proprio di distintivo dell'essere umano, è quello che distingue l'uomo, è che l'uomo è libero, senza libertà l'uomo non è un essere umano, poi magari può essere schiacciato, ridotto in schiavitù, eccetera, ma di fatto la libertà fa proprio parte, non so, e questa libertà Gesù ci fa vedere una grandissima luce, una grandissima speranza, che è quella che voi potete veramente essere liberi di amare in qualsiasi circostanza, cioè potete essere esseri umani fino in fondo, fino alla fine della vostra vita. Quindi ecco, è anche una pagina che proprio nel dramma ci dona invece qualcosa di bellissimo, una luce bellissima.
Intanto ecco, facciamo cenno anche a Madre Michela. Una delle caratteristiche poi ecco dei tempi anche come dire complessi che si vivono, poi in realtà ogni generazione è convinta che i tempi che sta vivendo lei siano i tempi più terribili che l'umanità ha mai vissuto, il problema, diciamo, la presenza delle false soluzioni, no? dei falsi cristi, come vengono chiamati anche negli altri sinottici, e mi ha colpito perché Gesù dice, vabbè, nella nostra traduzione dice verranno e diranno sono io, ma in realtà poi il greco siccome dice verranno e diranno ego eimi, cioè io sono, cioè verranno e diranno io sono, che è il nome santissimo di Dio. Quindi in realtà i prospettatori di false soluzioni non sono necessariamente delle persone, sono anche delle situazioni o delle idee che alla fine si diffondono e vincono, diventano degli autentici idoli e cercano di dire io sono al posto di Dio. Però è vero anche che appunto Gesù dice non crederci e di non temere. E lo dice proprio, non vi terrorizzate. E quindi, vabbè, una volta di più, effettivamente nasce, come dire, questa discrasia, diciamo, questo scontro tra il non temere, a cui Gesù appunto incoraggia, e il timore di Dio, che invece ci deve essere. E allora come si spiega però? Beh, ma perché il timore di Dio non è la paura, diciamo, delle situazioni da cui non si riesce a sfuggire se non con delle soluzioni che non sono soluzioni. Il timore di Dio è la consapevolezza di essere sempre sotto il suo sguardo. E allora forse, ecco, appunto, Padre Innocenzo, che ci ha parlato questa volta, è anche è una cosa a cui tiene, e quindi dei vari tipi di teoria, no? E in fondo c'è anche una teoria di Dio su di noi, però è questo suo sguardo che è il motivo per cui il timorato di Dio non ha paura, perché sa che c'è questo sguardo. E allora è questo poi che dà la forza nelle tempeste della vita. E poi anche un'ultima cosa, perché poi è vero, qui tutto è un po' nel futuro, che succederà, quando, eccetera, però è vero che spesso c'è anche come una specie di idolatria del passato, cioè del non vivere fiduciosamente il tempo che viviamo, che io vivo. C'è un essere bloccati anche sul passato, o con rimpianti o con recriminazioni. E questo però paralizza proprio, come appunto proprio il Vangelo della Messa di ieri, che era appunto il capitolo 17 di cui ci parlava Padre Innocenzo. Dice Gesù: ricordatevi della moglie di Lotta. Cioè, restare paralizzati e appiccicati al proprio passato per recriminare o per rimpiangere, cioè si diventa statue di sale, uno si volta e resta paralizzato e non riesce a vivere, diciamo, la vita che invece oggi viene proprio guidata.
Se mettiamo insieme il Vangelo di questa mattina con il Vangelo che stiamo leggendo adesso, l'invito è lo stesso, nel senso che Gesù esordisce, cioè il Vangelo di questa mattina esordisce che bisogna ricordarsi di pregare sempre, è importante pregare sempre. È una perseveranza, è la vedova che va a chiedere al giudice la soluzione di un suo conflitto, di un suo problema, alla fine per disperazione il giudice accetta. E qui abbiamo la raccomandazione che Gesù fa, che si fa nel Vangelo: con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. E quindi mi sono chiesta quanto sia fondamentale rimanere, come si dice nel gergo, rimanere sul pezzo, cioè rimanere su quello che siamo, su quello che amiamo, su quello che il Signore ci dona, e sulle questioni che ci capitano, perché poi la vita non è sempre lineare, e quindi saper stare anche lì, questa ipomonè della quale parlava Padre Innocenzo, rimanere nell'altezza del Signore, nel gioco del Signore, però tutto questo nella normalità, perché questa lettera ai Tessalonicesi di San Paolo è bella, perché si parla di chi lavora, chi non lavora, chi non lavora neanche mangi, e poi conclude così questa pericope: a questi tali, a questi che non lavorano, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordinando di guadagnarsi il pane lavorando tranquillamente, in tranquillità. A questi che non lavorano, ma questo è l'invito fatto a tutti, perché a perché quelli che lavorano, lavorare con tranquillità, nel senso di rimanere nella loro strada, nella loro normalità. È lì che possiamo realizzare il progetto di Dio, nelle piccole cose che facciamo. Dalle piccole cose si raggiungono le grandi cose. E questo penso sia un grande messaggio in questi giorni in cui a volte, non lo so, si vogliono stupire persone, ma la storia è piena di questo, di effetti speciali, di grandi scoperte, di grandi imprese, e poi del piccolo che noi realizziamo il progetto di Dio.
Mi ha molto colpito l'espressione usata da Don Innocenzo di non lasciarsi derubare della nostra fede, perché, come diceva Antonio, le voci oggi che si presentano gridando "ci sono io" sono molte, e a volte non riusciamo neanche a decifrare la profonda contraddizione in cui ci trascinano. Io l'altra sera al telegiornale ho sentito una frase che mi ha molto colpito, un personaggio molto importante per il ruolo che riveste, da una tribuna elettorale, luogo da cui ci derubano di molte cose.
Non ho capito.
Come pensi che non giungono mai al contenuto. Ha affermato con vigore, rispetto al problema degli immigrati, che dobbiamo cristianamente respingerli. Ha usato questo termine. Il che significa che cristianamente dobbiamo rimandarli nella povertà e nella fame del paese da cui sono venuti. Vuol dire che cristianamente dobbiamo rispedirli.
E chi era?
Lasciamo peccatore.
E chi è? Trump.
Della Libia, dove patiscono violenza, torture e stupri. Vuol dire che cristianamente dobbiamo rispedirli nel Mediterraneo, dove finalmente affogheranno tutti e cesserà questa pretesa incredibile di venire a condividere con noi i beni di cui siamo ricchi. Eppure com'è facile, è pericoloso scivolare e dire "ma forse in tutto questo una qualche ragione c'è". Quindi se siamo derubati dalla nostra fede perdiamo tutto, perdiamo l'ubicon system, cioè il luogo dove perseverare, dove resistere e perseverare. E questa è la sottigliezza profonda del male, diciamo così, che si serve anche di tanti personaggi che forse non sarebbero cattivi, ma non vigilano a sufficienza sulla propria coscienza e si fanno eco, diciamo così, di questo male che si infiltra per derubarci della nostra fede. L'altra cosa interessante, mi sembra, se noi leggiamo il Vangelo di Luca, l'Apocalisse di Luca, la grande Apocalisse di Luca, come è stata chiamata, con quella di Marco, perché in Marco tutti i segni che vengono presentati sono segni apocalittici, mentre in Luca sono segni storici, perché gli esegeti ci dicono che Luca scrive per una comunità cristiana che vive questi elementi: la guerra, la persecuzione, le rivolte, tutto quanto. E questo è un grande insegnamento, perché mentre in Marco saremo trascinati a vedere come segni qualche cosa che preannunciano la fine vicina, e quindi ci chiediamo questa fine, se non viene, questo discorso che fondamento ha, Luca ci insegna invece a vedere nei segni della storia il luogo dove dobbiamo trovare la possibilità di accostare la parola di Dio, che diventi per noi intelligenza di quello che avviene. E quindi, ed è interessante che però, diciamo così, a questi segni storici occorre dare una risposta che in qualche modo anche tenga conto dell'escatologia, cioè del fatto che comunque la storia va verso un compimento finale, che è quello che ci insegna Gesù quando ci dice nella preghiera del Padre Nostro di pregare e di dire venga il tuo regno, che è una preghiera, diciamo così, presenziale ed escatologica. Questo regno, come vedremo dal prefazio della domenica prossima, che è il regno di pace, di amore, di vita, di giustizia, eccetera. E questo è il senso della perseveranza. E mi piace questo termine, giustamente, che è stato messo in luce un po' da tutti, il pomolè, cioè questa perseveranza che ha anche la capacità di sopportazione, perché un po' vuol dire stare sotto, portare sulle proprie spalle. Ed è, diciamo così, quello che San Paolo nella lettera ai Corinzi ci dice che è la qualità dell'amore, l'amore che tutto sopporta, cioè l'amore che è perseverante nell'amare nonostante tutto il peso che viene a gravare sulle sue spalle.
Io volevo semplicemente dire un riflettuto su dove mi trovavo nel Vangelo di questa domenica. C'è questo dialogo tra i discepoli e Gesù. Gesù gli dice che accadranno degli eventi terribili, che in parte probabilmente nella comunità che scrive Luca siano già in corso. E i discepoli dice: ma quando accadrà tutto questo? Questa domanda io ho ravvisato da una parte un senso angoscioso. C'è un senso angoscioso anche da parte dei discepoli, cioè come dire, ma quando accadrà, ma che succederà? E dall'altra la risposta di Gesù che invita a diffidare dei falsi profeti. Ci vedo anche l'idea di che poi ognuno di noi, ma io poi in particolare, noi abbiamo difficoltà a vivere con l'angoscia. Cioè noi dobbiamo in qualche modo sopire l'angoscia che abbiamo, e a volte anche senza fare troppi ragionamenti, troppe considerazioni che invece andrebbero fatte. Quindi c'è il discorso di trovare poi delle consolazioni, delle sicurezze che placino un pochino queste nostre paure. E per cui questo riferito anche nella vita personale, anche nelle tante cose che accadono, diciamo, nella mia vita personale, ma anche in uno scenario internazionale che è veramente angoscioso. L'ultima notizia che a me mi ha fatto, diciamo, orribile è stata di questi che facevano i safari umani a Sarajevo, certo che pagava per poter andare a fare la caccia non agli animali ma agli abitanti di Sarajevo assediata. E, come se fosse appunto un safari. Di fronte a questo nasce un senso di angoscia, un senso di dire ma non c'è mai fine, non c'è più una fine. E oggi però anche le cose che dicevi tu, Padre Innocenzo, cioè in un certo senso ricentrano anche la mia fede, perché penso che innanzitutto bisogna anche in qualche maniera noi cristiani dobbiamo, e io personalmente, bisogna farla finita con cercare facili soluzioni, cercare facili consolazioni. Qui noi siamo arrivati anche a uno scenario internazionale in cui chi fa la guerra pretende pure di fare i mediatori di pace, perché la diplomazia è completamente bloccata, per cui chi fa la guerra poi dice: io faccio anche la pace, mi dovete dare anche il nome per la pace. Quindi siamo in una situazione dove è veramente angosciante. Ogni giorno, l'ultima che ho sentito da questi politologi, siamo come alla regina del 1914. Cioè, quindi è una situazione dove effettivamente bisogna aggrapparsi alla roccia del Vangelo. E ho pensato anche che, anche mentre c'era questa lezione che effettivamente la fede è l'unica cosa che noi ci rimane, ma non è che l'unica cosa come consolazione, ma anche come forza forse per lottare per un mondo migliore. E le cose anche, e quindi, e poi ho pensato anche mentre si parlava di persecuzioni, che in fondo la Chiesa è fondata sulla persecuzione. I martiri, la Chiesa è fondata sui martiri, sul sangue dei martiri, che negli ultimi due secoli, cioè dal Novecento a oggi, la Chiesa è divenuta di nuovo la Chiesa dei martiri. Penso ai tanti martiri, Monsignor Padovan, Don Andrea Santoro, Annalena Tonelli, Oscar Romero, cioè questa è una Chiesa dei martiri. E questa Chiesa dei martiri ci insegna quanto quanto la perseveranza non solo, diciamo, è la nostra forza, è sicuramente la nostra forza, ma è sicuramente quello che è anche la nostra salvezza, perché abbiamo questa roccia che è una roccia indistruttibile e invincibile, malgrado a noi sembra che tutto, che vinca tutto l'opposto di quello che noi crediamo.
Padovese, non Padovano. Padre Padovese era un mio amico martire.
C'è qualcuno? C'è. Che...
Vuoi tu? Vai. Dai il microfono.
Senti che con Innocenzo abbiamo avuto la stessa intuizione, perché mi è venuto al cuore Sant'Agostino. Oggi, soprattutto nella lettura dell'Ufficio delle Letture, io ho preso un pezzetto di una delle sue letture, la seconda che abbiamo letto oggi mattina, che a mio avviso c'è tutto da vedere con la nostra liturgia di oggi. Ma una cosa proprio mi è venuto al cuore, perché leggendo l'inizio del Vangelo è di un refrigerio, di una pace, di una profondità stupenda. E allora la visione che c'è Gesù sul Tempio e quello che lui, per mezzo di questa visione, del suo parlare sul Tempio, mi ha fatto ricordare molto bene le parole di Agostino. Nel senso che Agostino dice così, è una lettura che parla, che prepara la tua anima alla tentazione. È un discorso sui pastori. E lui dice... Il debole invece viene rinfraccato quando gli si predica. Aspettati pure le tentazioni di questo mondo, ma il Signore ti libererà da tutte se il tuo cuore non si allontanerà da Lui. Egli infatti, proprio per confortare il tuo cuore, viene a patire, viene a morire, vieni a essere coperto di sputi, ad essere coronato di spine, a subire gli insulti e infine vieni a farsi inchiodare in croce. Allora ho pensato, quella visione di Gesù, figlio del Padre, ma di una profondità anche umana, con Agostino, Innocenzo ha parlato anche, no? Come un uomo del IV secolo ha avuto una visione, proprio vivendo la sua vita che conosciamo bene, no? Come uomo ha avuto una visione grandiosissima come questa. E perché? Innocenzo ha detto, tante volte non ci sono parole. è un mistero, non ci sono risposte per tante cose. Ecco, allora mi sono chiesta, cosa ha fatto con chi Agostino potesse vedere anche e scrivere? È una testimonianza, come tanti padri della Chiesa, come tanti santi, i martiri del nostro tempo. È proprio la fiducia nel Signore. Ecco, non si potrà mai poter mettere in pratica quello che il Vangelo sta dicendo, no? Perché che Gesù parla così, no? Non avete paura, non ingannatevi, vi lasciate ingannare. E perché possiamo lasciarci ingannare? Quindi mi ha fatto proprio pensare, Agostino è stato invitato come noi oggi, lui nel IV secolo, noi in questo nostro tempo, a non desistere mai, ma a credere che è proprio in Cristo che possiamo stare sopra tutte le ingiustizie di questa vita. E allora è così che possiamo vincere le tentazioni, il male del nostro tempo e di tutti i tempi. Perché, come dice Agostino, Gesù si è inchiodato per noi, ha vinto tutto per noi. È da tremare. Perché, come dice l'Evangelo, siamo noi stessi, come fratelli e sorelle, che giudichiamo gli uni gli altri. Gesù non fa questo. Siamo noi stessi, come padre e madre, marito e moglie, che ci disprezziamo, che ci offendiamo. Il Signore non fa mai questo con noi. Non pensiamo che questa è una cosa di futura o che non c'è niente da vedere con noi. Noi possiamo oggi, e mi dispiace tanto, è triste vedere questo che si vede qua, quando succede questo tra noi oggi. Quando non siamo capaci di rispettarci, di poter dirci le cose gli uni agli altri, di non agire con amore. È proprio così che succede. Ma la parola è un specchio per la nostra vita, perché rivela. E vuoi rivelare, come abbiamo sentito, cosa possiamo essere senza Dio. Ecco, sappiamo benissimo che con Lui saremo fratelli e sorelle, possiamo amarci, e senza di Lui le guerre non finiranno mai, né dentro né fuori di noi.
Sì. Io rifletto che siamo alla fine dell'anno liturgico. La prossima domenica sarà la prima domenica di Avvento.
No, è l'ultima, è Cristo Re.
No, Cristo Re, sì.
È l'ultima del tempo ordinario. Sì.
Però mi viene da pensare che la Chiesa ci invita a riflettere sul tempo. E tutti, io ho interpretato tutti questi quando del Vangelo di oggi, questi quando a cui noi cerchiamo di rispondere, oppure che forse sono anche questi una delle domande che non, a cui non troviamo facilmente risposta. E soprattutto mi ha colpito di quello che ha detto Don Innocenzo, la nostra esegesi personale, la nostra, la fine della nostra vita, quando, che poi si traduce in un transitus. Allora però questo transitus in cui noi potremo dire sì o no al Signore, mi fa una specie di, mi dà una terribile angoscia, perché se questo transitus avviene repentinamente, come è stata quella di mio marito Mario, non ci sarà il tempo di chiedersi sì o no, e forse allora questa è una cosa che ci lascia estremamente, forse in condizione a doverci abbandonare totalmente all'amore di Dio, anche se noi lo vogliamo chiamare fede, qualcun altro non lo chiama neppure fede.
Grazie. Io, a proposito del tempo, non è facile, io credo che il problema è vivere sub specie eternitatis, cioè sotto il profilo della eternità, cioè superare i problemi del giorno, di ogni giorno così, e vedere lontano l'eternità della nostra anima e questa eternità dell'amore di Dio che ci comprende. Penso che il problema è appunto vivere un pochino al di sopra delle emergenze di ogni giorno e vedere lontano, vedere l'eternità, questo, sub specie eternitatis. Grazie. Penso che sia importante.
Grazie. Allora, chiudiamo questa nostra lezione ritornando proprio come all'inizio, perché l'eternità è la grazia di Dio, che qui richiamava anche Innocenzo. E il Signore, ripetiamo il ritornello, il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Questo ci dà tanta pace, perché per quanto riguarda noi le opere umane siamo appunto dentro, alle volte molto, non possiamo avere questi sguardi di cui invece ha il Signore, ecco perché l'eternità è già presente, magari non la vediamo, la sua grazia ci aiuti e con Lui a giudicare anche la nostra storia.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e il suono di strumenti a corde, con le trombe e il suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Risuoni il mare quanto racchiude il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne. Davanti al Signore chi viene a giudicare la terra.
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Il Signore giudicherà.
preghiamo. O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni l'umanità nel tempio vivo del tuo Figlio, donaci di tenere salda la speranza del tuo regno, perché perseverando nella fede possiamo gustare la pienezza della vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.